Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, ben trovati e come ogni mercoledì l'appuntamento è quello consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati cari amici da Angela Ambrogetti, regia oggi con voi in studio, in regia da Roberto Colangeli. Un cordiale saluto in questa vigilia di preparazione per l'incontro di Assisi. Domani il Papa sarà nella città di San Francesco con 300 pellegrini della verità di ogni religione. E poi parleremo naturalmente delle tre canonizzazioni che si sono celebrate domenica, degli altri incontri, tra cui i vescovi australiani in visita ad Limina, ma anche i cappellani militari che sono stati ricevuti dal Papa. Ma iniziamo subito con l'appello che Benedetto XVI ha rivolto a tutti i presenti questa mattina nella preghiera, nell'incontro di preghiera in preparazione di Assisi, a seguito del terremoto in Turchia.
In questo momento il pensiero va alle popolazioni della Turchia, duramente colpita dal terremoto, che ha causato gravi perdite di vite umane, numerosi dispersi e ingenti danni. Vi invito ad unirvi a me nella preghiera per coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente vicini a tante persone così duramente provate. L'Altissimo dia sostegno a tutti coloro che sono impegnati nell'opera di soccorso.
Questa mattina dunque un appuntamento davvero speciale, quello con l'udienza, che invece di essere una normale udienza generale è stata una vera e propria liturgia della parola che si è svolta nell'aula Paolo VI per motivi meteorologici, perché oggi a Roma piove in maniera intensa, e in parte nella Basilica di San Pietro, dove il Papa invece è passato a salutare moltissimi fedeli presenti. Una vera liturgia della parola, una preghiera in preparazione all'incontro di domani ad Assisi. Una liturgia introdotta anche dal cardinale vicario Agostino Vallini e moltissimi naturalmente i presenti, e significativa ovviamente la omelia di Benedetto XVI. Ascoltiamola.
Ho voluto dare a questa giornata il titolo Pellegrini della verità, pellegrini della pace, per significare l'impegno che vogliamo solennemente rinnovare insieme con i membri di diverse religioni e anche con uomini non credenti, ma sinceramente in ricerca della verità, nella promozione del vero bene dell'umanità e della costruzione della pace. Come ho già avuto modo di ricordare, chi è in cammino verso Dio non può non trasmettere pace, chi costruisce pace non può non avvicinarsi a Dio. Come cristiani siamo convinti che il contributo più prezioso che possiamo dare alla causa della pace è quello della preghiera. Per questo motivo ci ritroviamo oggi come Chiesa di Roma, insieme ai pellegrini presenti nell'urbe, nell'ascolto della parola di Dio, per invocare con fede il dono della pace. Il Signore può illuminare la nostra mente, i nostri cuori e guidarci ad essere costruttori di giustizia e di riconciliazione nelle nostre realtà quotidiane e nel mondo. Nel brano del profeta Zaccaria che abbiamo appena ascoltato è risuonato un annuncio pieno di speranza e di luce. Dio promette la salvezza. Invita ad esultare grandemente perché questa salvezza si sta per concretizzare. Si parla di un re. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Ma quello che viene annunciato non è un re che si presenta con la potenza umana, la forza delle armi. Non è un re che domina con il potere politico e militare. È un re mansueto che regna con l'umiltà e la mitezza di fronte a Dio e agli uomini. Un re diverso rispetto ai grandi sovrani del mondo. Cavalca un asino, un pulito figlio d'asina, dice il profeta. Egli si manifesta cavalcando l'animale della gente comune, del povero, in contrasto con i carri da guerra degli eserciti, dei potenti della terra. Anzi, è un re che farà sparire questi carri, spezzerà gli archi di battaglia, annuncerà la pace alle nazioni. Ma chi è questo re di cui parla il profeta Zaccaria? Andiamo per un momento a Betlemme e riascoltiamo ciò che l'angelo dice ai pastori che vegliavano di notte facendo guardia al proprio gregge. L'angelo annuncia una gioia che sarà di tutto il popolo, legato ad un segno povero, un bambino avvolto in fasce, posto in una manciatoia. E la moltitudine celeste canta gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama, agli uomini di buona volontà. La nascita di quel bambino che è Gesù porta un annuncio di pace per tutto il mondo. Ma andiamo anche ai momenti finali della vita di Cristo, quando Egli entra in Gerusalemme accolto da una folla festante. L'annuncio del profeta Zaccaria dell'avvento di un re umile e mansueto tornò alla mente dei discepoli di Gesù in modo particolare dopo gli eventi della passione, morte e risurrezione del mistero pasquale, quando riandarono con gli occhi della fede a quel gioioso ingresso del Maestro della Città Santa. Egli cavalca un'asina presa in prestito, non è su di una ricca carrozza, non è a cavallo come i grandi. Non entra in Gerusalemme accompagnato da un potente esercito di carri di cavalieri. Egli è un re povero, il re di coloro che sono i poveri di Dio. Nel testo greco appare il termine praeis, che significa i mansueti, i miti. Gesù è il re degli anavim, di coloro che hanno il cuore libero dalla brama di potere e di ricchezza materiale, dalla volontà, dalla ricerca di dominio sull'altro. Gesù è il re di quanti hanno quella libertà interiore che rende capaci di superare l'avidità, l'egoismo che c'è nel mondo e sanno che Dio solo è la loro ricchezza. Gesù è re povero tra i poveri, miti tra quelli che vogliono essere miti. In questo modo egli è re di pace, grazie alla potenza di Dio, che è la potenza del bene, la potenza dell'amore. È un re che farà sparire i carri, i cavalli da battaglia, che spezzerà gli archi da guerra, un re che realizza la pace sulla croce, congiungendo la terra e il cielo e gettando un ponte fraterno tra tutti gli uomini. La croce è il nuovo arco di pace, segno e strumento di riconciliazione, di perdono, di comprensione, segno che l'amore è più forte di ogni violenza e di ogni oppressione, più forte della morte. Il male si vince con il bene, con l'amore. E questo è il nuovo regno di pace in cui Cristo è il re, ed è un regno che si estende su tutta la terra. Il profeta Zaccaria annuncia questo rimansuito pacifico e dice: dominerà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Il regno che Cristo inaugura ha dimensione universale. L'orizzonte di questo ripovero mite non è quello di un territorio, di uno Stato, ma sono i confini del mondo, al di là di ogni barriera di razza, di lingua, di cultura. Egli crea comunione, crea unità. E dove vediamo realizzarsi nell'oggi questo annuncio? Nella grande rete delle comunità eucaristiche che si estende su tutta la terra, riemerge luminosa la profezia di Zaccaria. È un grande mosaico di comunità nelle quali si rende presente il sacrificio di amore di questo re mansueto e pacifico. È il grande mosaico che costruisce il regno di pace di Gesù da mare a mare fino ai confini del mondo. È una moltitudine di isole della pace che irradiano pace. Dappertutto, in ogni realtà, in ogni cultura, dalle grandi città con i loro palazzi fino ai piccoli villaggi con le umili dimore, dalle possenti cattedrali alle piccole cappelle, egli viene, si rende presente. E nell'entrare in comunione con lui anche gli uomini sono uniti tra di loro in un unico corpo, superando divisione, rivalità, rancori. Il Signore viene nell'Eucaristia per toglierci dal nostro individualismo, dai nostri particolarismi che escludono gli altri, per formare di noi un solo corpo, un solo regno di pace in un mondo diviso. Ma come possiamo costruire questo regno di pace di cui Cristo è il Re? Il comando che Egli lascia ai Suoi Apostoli e attraverso di loro a tutti noi è: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Come Gesù e i messaggeri di pace del suo regno devono mettersi in cammino, devono rispondere al suo invito, devono andare, ma non con la potenza della guerra o con la forza del potere. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù invia 72 discepoli alla grande messe che è il mondo, invitandoli a pregare il Signore della messe perché non manchino mai operai nella sua messe. Ma non li invia con mezzi potenti, bensì come agnelli in mezzo a lupi, senza borsa, bisaccia né sandali. San Giovanni Crisostomo, in una delle sue omelie, commenta: finché saremo agnelli, vinceremo, e anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. I cristiani non devono mai cadere alla tentazione di diventare lupi tra i lupi. Non è con il potere, con la forza, con la violenza che il regno di pace di Cristo si estende, ma con il dono di sé, con l'amore portato all'estremo anche verso i nemici. Gesù non vince il mondo con la forza delle armi, ma con la forza della croce, che è la vera garanzia della vittoria. E questo ha come conseguenza, per chi vuole essere discepolo del Signore, suo inviato, l'essere pronto anche alla passione e al martirio, a perdere la propria vita per Lui, perché nel mondo trionfino il bene, l'amore, la pace. E questa è la condizione per poter dire, entrando in ogni realtà, pace a questa casa. Davanti alla Basilica di San Pietro si trovano due grandi statue, dei Santi Pietro e Paolo, facilmente identificabili. San Pietro tiene in mano le chiavi, San Paolo invece tiene nelle mani una spada. Per chi non conosce la storia di quest'ultimo potrebbe pensare che si tratti di un grande condottiero che ha guidato possenti eserciti e con la spada avrebbe sottomesso popoli e nazioni, procurandosi fama e ricchezza con il sangue altrui. Invece è esattamente il contrario. La spada che tiene tra le mani è lo strumento con cui Paolo venne messo a morte, con cui subì il martirio e sparse il suo proprio sangue. La sua battaglia non fu quella della violenza, della guerra, ma quella del martirio per Cristo. La sua unica arma fu proprio l'annuncio di Gesù Cristo e Cristo crocifisso. La sua predicazione non si basò su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Dedicò la sua vita a portare il messaggio di riconciliazione e di pace del Vangelo, spendendo ogni sua energia per farlo risuonare fino ai confini della terra. E questa è stata la sua forza. Non ha cercato una vita tranquilla, comoda, lontana dalle difficoltà, dalle contrarietà, ma si è consumato per il Vangelo. Ha dato tutto se stesso senza riserve e così è diventato il grande messaggero della pace e della riconciliazione di Cristo. La spada che San Paolo tiene nelle mani richiama anche la potenza della verità, che spesso può ferire, può far male. L'Apostolo è rimasto fedele fino in fondo a questa verità, l'ha servita, ha sofferto per essa, ha consegnato la sua vita per essa. Questa stessa logica vale anche per noi. Se vogliamo essere portatori del regno di pace, annunciato dal profeta Zaccaria e realizzato da Cristo, dobbiamo essere disposti a pagare di persona, a soffrire in prima persona l'incomprensione, il rifiuto, la persecuzione. Non è la spada del conquistatore che costruisce la pace, ma la spada del sofferente, di chi sa donare la propria vita. Cari fratelli e sorelle, come cristiani vogliamo invocare da Dio il dono della pace. Vogliamo pregarlo che ci renda strumenti della sua pace in un mondo ancora lacerato da odio, da divisioni, da egoismi, da guerre. Vogliamo chiedergli che l'incontro di domani ad Assisi favorisca il dialogo tra persone di diversa appartenenza religiosa e porti un raggio di luce capace di illuminare la mente e il cuore di tutti gli uomini, perché il rancore ceda il posto al perdono, la divisione alla riconciliazione, l'odio all'amore, la violenza alla mitezza, e nel mondo regni la pace. Amen.
E con questo canto si è conclusa anche la celebrazione di questa mattina della preghiera per Assisi. Benedetto XVI aveva parlato anche domenica scorsa alla recita dell'Angelus in Piazza San Pietro al termine delle canonizzazioni. Gesù lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante quanto l'amore a Dio, aveva detto il Papa nell'omelia della canonizzazione dei beati Guido Maria Conforti, Luigi Guanella e Suor Bonifacia Rodriguez de Castro. Per saperne di più ascoltiamo Alessandro De Carolis.
La santità non ha una forma uguale per tutti, ma quelle mille che l'amore di Dio suggerisce ad un cuore capace di amare gli altri. È questo che raccontano le storie della donna e dei due uomini, i cui volti sereni, perché la carità è sacrificio ma non tristezza, hanno giganteggiato dal balcone della loggia centrale della Basilica Vaticana davanti alle decine di migliaia di persone presenti alla messa in Piazza San Pietro. Guido Maria Conforti, il primo dei tre nuovi santi ricordati dal Papa, fonda soli 30 anni una famiglia religiosa ed è a 37 vescovo di Ravenna e poi di Parma. Una sorta di enfant prodige del servizio al Vangelo, vive nella sua città facendo il bene e intanto forma missionari da inviare nelle chiese di frontiera.
San Guido Maria Conforti tiene fisso il suo sguardo interiore sulla croce. Nel contemplarla egli vedeva l'urgente desiderio nascosto nel cuore di ogni uomo di ricevere e di accogliere l'annuncio dell'unico amore che salva.
Don Luigi Guanella è stato un monumento di generosità verso il prossimo. Benedetto XVI lo ha definito compagno e maestro, conforto e sollievo dei più poveri e dei più deboli.
Nella sua testimonianza così carica di umanità riconosciamo un modello di profonda e feconda sintesi tra contemplazione e azione, come egli stesso l'ha vissuta e messa in atto.
Luminosa è anche la storia di Suor Bonifacia Rodriguez de Castro, spagnola di Salamanca. La sua è una santità che nasce dal lavoro manuale di cordonaia, che sceglie di portare Cristo tra i telai e le macchine da cucire, tra donne che potrebbero essere vittime di sfruttamento e che con lei e le suore dell'istituto che fonda trovano invece lavoro, sicurezza e fede, afferma in spagnolo il Papa.
La nuova santa si nos presenta come un modello accabato.
La nuova santa si presenta a noi come un modello perfetto, nel quale risuona il lavoro di Dio, un eco che chiama le sue figlie, le suore di San Giuseppe e tutti noi ad accettare la sua testimonianza con la gioia dello Spirito Santo, senza la paura della delusione, diffondendo ovunque la buona novella del Regno dei Cieli. All'Angelus, che ha concluso la celebrazione, Benedetto XVI ha voluto salutare in 5 lingue i pellegrini che hanno gremito Piazza San Pietro, ricordando al termine l'atteso appuntamento di giovedì prossimo ad Assisi e affidandolo alla protezione della Vergine.
Alla sua intercessione affidiamo anche la giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, un pellegrinaggio ad Assisi a 25 anni da quello convocato dal Beato Giovanni Paolo II.
Tra le udienze della settimana anche l'incontro del Papa con gli ordinari militari. L'azione dei soldati è presupposto della pace universale, ha detto. Gli ordinariati militari hanno dimostrato in genere di aver acquisito uno stile sempre più evangelico, adeguando le strutture pastorali alle urgenti esigenze della nuova evangelizzazione. In udienza dal Papa questa settimana anche i vescovi australiani in visita ad Limina. Il coraggio di riparare agli errori del passato è stato chiesto dal Papa ai presuli, la GMG, la prima santa del continente, tutto questo nel discorso di Benedetto XVI, che ha voluto anche inaugurare mercoledì scorso nel pomeriggio la casa degli australiani a Roma. E poi ancora un'udienza con un nuovo ambasciatore, quello dei Paesi Bassi. La Santa Sede difende i diritti naturali anche tramite la dottrina sociale. Ancora Alessandro De Carolis.
Con vigore e la consueta trasparenza, il Papa sceglie di impostare il suo discorso al nuovo ambasciatore olandese accreditato in Vaticano partendo da una constatazione spesso sottolineata in queste circostanze. La Santa Sede afferma non è una potenza economica o militare, il suo contributo alla diplomazia internazionale è costituito in gran parte, dice, nell'articolazione di quei principi etici che dovrebbero sostenere l'ordine sociale e politico. La Chiesa in calza cerca sempre di promuovere la giustizia naturale come suo diritto e dovere di fare. Quindi, con schiettezza, aggiunge, pur riconoscendo con umiltà che i suoi stessi membri non sono sempre all'altezza degli elevati standard morali che essa propone, la Chiesa non può fare altro che continuare ad esortare tutte le persone, inclusi i suoi stessi membri, nel cercare di fare tutto ciò che è in accordo con la giustizia e la retta ragione e ad opporsi a ciò che è loro contrario. Il Papa poi si è congratulato per gli sforzi del governo olandese di contrastare l'abuso di droga e di prostituzione e di difendere il diritto alla libertà di religione.
In udienza anche i membri della Fondazione Giovanni Paolo II, di cui ricorre quest'anno il 30° anniversario di fondazione, un incontro nella sala Clementina del Palazzo Apostolico. Il grazie di Papa Benedetto per tutta l'attività benefica della fondazione. E concludiamo con la musica. Ascoltare la musica di Bruckner è come entrare in una cattedrale, lo ha detto il Papa al termine di un concerto offerto dall'Opera di Stato Bavarese sabato pomeriggio.
Una pagina di raffinata analisi musicale illuminata dalla luce della fede nelle parole stasera di Benedetto XVI. Ascoltare la musica di Bruckner, dice, è come trovarsi all'interno di una grande cattedrale con le strutture portanti che ci spingono in alto e creano emozione. Ma il fondamento di tutto, aggiunge, è la fede, semplice, solida, genuina, conservata dal compositore austriaco tutta la vita. E in quest'ultima sinfonia, la dedica al buon Dio, tradisce un desiderio.
Quasi egli avesse voluto dedicare e affidare l'ultimo e maturo frutto della sua arte a colui nel quale aveva sempre creduto, ormai l'unico e vero interlocutore a cui rivolgersi, giunto all'ultimo tratto dell'esistenza.
E proprio ad una dimensione misteriosa, quasi atemporale, ci aprono e ci guidano i tre movimenti sinfonici. Il senso, continua il Papa, è quello di una continua attesa, dal misterioso iniziale all'adagio finale, col suo moto di ascesa progressiva, i suoi chiaroscuri, le sue significative reminiscenze dal materiale musicale delle messe. Bruckner chiedeva al buon Dio di entrare nel suo mistero, di poterlo lodare in cielo come aveva fatto in terra con la sua musica. E in questo un atto di fede, sottolinea il Papa, ma non solo.
Ne chiamo anche noi ad aprire gli orizzonti e pensare alla vita eterna, non per sfuggire dal presente, anche se segnato da problemi e difficoltà, ma piuttosto per viverlo ancora più intensamente, portando nella realtà in cui viviamo un po' di luce, di speranza, di amore.
Grazie a Gabriella Ceraso e grazie a voi per averci seguito. A mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.